Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici, innanzitutto benvenuti a voi che siete qua. Grazie. Ammazza. Calorosissimo pubblico dell'auditorio di Metro Stratos. Questa ora di live pop del giovedì sera che inizia alle 21.30, oggi ha l'enorme piacere di ospitare Luca Persico in Arte Zulu, ben ritrovato, davvero grazie di essere qua. Insieme a noi c'è anche Federico Traversa, io sono Matteo Villaci e oggi siamo qua per parlare di Vocazione Rivoluzionaria, che è l'autobiografia mai autorizzata di Luca Persico. È bello perché l'autobiografia tendenzialmente deve essere autorizzata da te stesso e tu non ti sei dato questa autorizzazione.
Io non l'avevo scritta per me, per fermare un momento, per segnare, diciamo, sai, ho incominciato a ragionare sull'idea di farla intorno ai 50 anni, ci sono poi arrivato qualche anno dopo, però quando l'avevo finita di scrivere stavo ancora nel pieno delle valutazioni se pubblicarlo o meno e propendevo più per il no, quando Zulu, quell'esibizionista egocentrico che non è altro, l'ha pigliata e l'ha pubblicata.
Ma quello lì ti puoi fidare un attimo, ti distrai, è un attimo. Federico, io partirei da te per chiederti da dove parte tutto questo in realtà.
Ah, buonasera a tutti. Intanto mi fa piacere per una volta essere qua a Radio Popolare a non parlare di gente morta, ma di qualcuno vivo.
Infatti, io davvero... ho finito i gesti apotropaici.
Io no, però. Quasi,
ne hai ancora un paio. No,
ma anche perché ci sono...
Fortunatamente siamo in radio, non si vede.
Esatto. No, ma perché poi ci sono anche quelli che stanno insistendo. Ad esempio Omar Pedrini ogni tanto mi chiama e mi dice: "Oh, ma se mi succede qualcosa mi fai la puntata?" E dico: "Omar, non te l'avrò mai, stai bene, in salute." No, scherzi a parte, il libro di Luca nasce, parte proprio da lontano. Parte dal 2021, per la precisione, quando il Castello Editore, che poi è la casa editrice che ha pubblicato il libro, mi ha affidato la direzione della collana musicale, dandomi davvero grandissima fiducia. E io ho accettato questo incarico con tanta gioia. Contemporaneamente, dopo tanti anni, avevo deciso di raccontare i 7 anni che avevo trascorso con Don Gallo. Ecco, le due cose, stranamente, sono andate a confluire quando mi hanno invitato a Napoli a presentare il libro e mi hanno chiesto chi volevo come relatore al Centro Sociale Mezzocannone. E io chiamai padre Zanotelli, che era un amico di Don Gallo, e poi volevo disperatamente Luca. Perché... quando proprio con Radio Popolare ai 20 anni, il 2021 erano 20 anni dal maledetto G8 di Genova, abbiamo girato per la città raccontando alle persone che cosa ricordavano, quali erano le suggestioni rimaste. Per noi genovesi è sempre una ferita pesante questa. Erano 3 nomi che uscivano sempre: Don Gallo, Manu Chao e i 99. 99 posse perché erano con noi in quei giorni lì, ce li ricordavamo. E quindi per me far raccontare a Luca la sua storia era proprio una cosa che mi ribolliva da tempo, ma non avevo il contatto. Fortunatamente scendo a Napoli, riesco a beccare il suo numero, lo chiamo, lui mi invita a casa e come ci siamo visti proprio è scattata questa cosa qua e lui ha detto: "Tu devi assolutamente pubblicare col Castello e con noi."
Io ti ringrazio per questa cosa perché avendo avuto fatto parte un po' della generazione che era adolescente durante quel maledetto G8 a Genova, tutto quello che è arrivato prima come carica positiva, io ricordo un grandissimo clima di unità che racconti molto bene, tra l'altro, all'interno di questa autobiografia, e tutto quello che invece è capitato innanzitutto durante e poi dopo, per noi non solo nel momento di Genova, davvero per tanti di noi 99 posti sono stati un punto di riferimento in tanti passaggi, per più di una generazione sicuramente, nelle varie fasi che i 99 posti tra l'altro hanno poi vissuto. È un libro come questo che ne racconta un po' il percorso e poi racconta il tuo percorso personale. Caro Luca, a noi mancava perché erano anni in cui, no, una buona parte di quello che si vedeva ti trasmetteva ed era importante, un'altra fetta te la immaginavi tu, perché mancavano gli appigli che oggi ci sono, non c'erano i social, si era tutti meno esposti. E quindi c'è anche tutto quel lato mitologico che poi si ritrova in questo libro e che noi per anni abbiamo immaginato. Però vorrei partire dall'inizio, perché questo libro inizia proprio letteralmente dalla tua nascita ed è una storia curiosa in tutti i suoi passaggi. Uno in particolare che è quello in cui quello che tu definisci, appena definito questo maledetto Zulu, nasce in qualche modo, o meglio prende coscienza di sé, perché sembra che capiti quasi per caso, in realtà.
Beh, non era un caso, nel senso che io, sì, allora, c'è il caso e c'è la scelta, diciamo. Mm. Il caso è che cresciuto tra i primi 10 anni della mia vita sono stati tra il 70 e l'80, per cui quello che si respirava nell'aria era l'esatto opposto di quello che poi si è respirato tra gli 80 e i 90. C'era la gente con i baffi, con i capelli lunghi, con le spranghe sotto ai sellini dei motorini, era un continuo sentire gente discutere di politica nei bar, le fermate degli autobus, si leggeva tantissimo i giornali, libri, riviste, e io sono cresciuto quindi con questi interessi, diciamo, che poi quando sono arrivato all'età giusta per incominciare a far parte di questo mondo, mi sono ritrovato con degli interessi che non interessavano più a nessun altro se non a me, una piccola cerchia, no, di persone che avevano un'altra sensibilità. Io non sentivo spazio abbastanza per la mia sensibilità, questo ha fatto di me un emarginato nella prima fase degli anni 80, e quindi quando nell'84 credo /85 sono stato invitato la prima volta a una festa di carnevale, sono rimasto sorpresissimo e impreparato sono sceso al volo per cercare un costume da mettermi per andare a questa festa, che era una festa in costume. Trovai una bancarella alla fine di Mezzocannone che aveva tutte le cose metal per i metallari, le cinture borchiate, le magliette degli Iron Maiden, e io quella roba là la stavo incominciando ad ascoltare, anche se a me piaceva più l'hard rock, non ancora proprio l'heavy metal. Comunque me le piglio. Mi piglio un po' di cose, toppe, spillini, qualche roba con le borchie, un paio di maglie, straccio i pantaloni, ci scrivo delle cose e esco di casa per andare a questa festa. Piglio il pullman che solitamente pigliavo per andare a scuola, dove mi si ignorava e improvvisamente noto che non mi si ignorava. Ma non è che mi guardavano come si guarda uno che ha il vestito di carnevale. Loro erano convinti che io fossi un metallaro veramente. E quindi mi volevano comunicare disprezzo, non lo so, mi volevano far sentire a disagio. Esatto. E io invece di sentirmi a disagio ho provato un'ebbrezza tale che da allora sto ancora vestito a carnevale. Diciamo. Sono rimasto col vestito di carnevale.
Infatti... il caso è tutto in
perché
questo.
Sai, tu scopri per una vita, fino ad allora io ero stato convinto che ero io il problema, no? E improvvisamente esatto. Ho scoperto che io potevo, cioè che ero convinto che tutti mi schifassero. E improvvisamente ho colto questa cosa. Ma posso anche io schifare a loro. Cioè, tra l'altro non glielo devo neanche dire, basta che il modo in cui io mi presento in società chiarisca effettivamente che io con questa società non ho tanto interesse ad avere a che fare.
Ed è funzionato in realtà. E poi c'è questa cosa, no, per cui dal sentirti in qualche modo solo l'unico a portare avanti certe cose, tornare a portare lo sguardo un po' su certe cose nella tua persona sicuramente è stato importante. Arriva... in tanti passaggi sono tante le lotte che vengono raccontate nella tua vita all'interno di questo libro e sono anche diverse. E c'è come luogo una Napoli che ritorna, perché in realtà c'è tanto mondo e c'è anche tanta fratellanza. Più di un'occasione parli in diverse fasi della tua vita, in diverse epoche, se vuoi la seconda metà degli 80, soprattutto poi i 90, la seconda metà dei 90, i 2000, la seconda metà dei 2000, di spostamenti interni all'Italia, e ovunque vai hai dei fratelli, li chiami proprio così. Quanto...
è stato esatto. Unico vivere quegli anni. Erano
quanto anche... è stato importante viverli all'interno di una certa, come dire, di un certo movimento culturale e sociale? Quanto avverti ancora a distanza di anni questa fratellanza?
È ancora intatta, esattamente come il primo giorno. Qua in sala ci stanno un bel po' di miei fratelli della Lombardia, anche se definirli lombardi ai miei fratelli è un po' un'esagerazione, però comunque sono lombardi da un numero sufficiente di anni, per cui certo. Anche credo Salvini lo accetterebbe a un certo punto, dice ah, buia, sono lombardi.
Pensa che onore.
Pensa che onore. Quindi no, è famiglia perché va, è un legame che va al di là della politica. Nasce,
certo.
Cioè la politica è lo strumento che tutte e tutti noi abbiamo scelto per trovarci una collocazione. La nostra non era un'unità che veniva dalla lettura di un libro che avevamo letto tutti quanti insieme, non era un approccio ideologico, era un approccio viscerale, era certo. La mancanza di spazi, sia proprio quelli fisici dove vedersi, e poter esprimere se stessi senza dover aderire a canoni estetici o economici ai quali non si poteva o non si voleva aderire, no? Quindi era un bisogno di spazio fisico, ma anche un bisogno di spazio culturale, intellettuale, tutto quello che era fondamentale per contare qualcosa negli anni Ottanta. Noi non è che non ce l'avevamo, molti di noi non ce l'avevano e non se lo sarebbero mai potuti neanche permettere probabilmente, ma ci faceva proprio schifo a prescindere se, certo, ce l'avessimo o non ce l'avessimo. C'era, era proprio un'altra cosa,
esatto,
l'edonismo reganiano, l'arrivismo a tutti i costi, e la superficialità, lo svuotamento di ogni cosa dei suoi contenuti più profondi per trasformarlo in una roba usa e getta, consuma e via.
Sì, una grande plasticata.
Quello che oggi è, sì, un po', no, la nostra...
il rischio è effettivamente questo.
Hanno incominciato a fare nei primi anni Ottanta. Io teorizzo senza essere un sociologo, quindi magari sto teorizzando una cazzata, però mi sembra che tutto sia iniziato con Fininvest, con Mediaset.
Dalle nostre parti sicuramente sì.
Anche. Quando sono arrivate le televisioni private hanno incominciato progressivamente, lentamente e senza sosta a impoverire di significato a ogni singola cosa che esisteva prima, dall'informazione, sì, alla comicità, tutto è diventato uso e getto.
L'estetica è proprio, l'estetica, davvero, è arrivato con tantissimi punti di vista. Prima, so che stasera ci regalerai anche tre pezzi dal vivo, prima di arrivare al primo volevo tenere un attimo questa cosa qua. Hai detto la scelta, l'ideologia quasi arrivava dopo in alcuni casi, ma in ogni caso era una cosa di pancia, una reazione, no, a quanto stava accadendo. Questa cosa però, questo mal di pancia, se vogliamo, oltre che in Italia ti ha portato tanto a vedere, a vivere situazioni di resistenza anche all'estero, racconti ovviamente il Chiapas e l'incontro, anche qui quasi casuale, col subcomandante, il fatto di capire immediatamente in determinati contesti, capirla la lotta oltre che condividerla. Arrivate a questo punto del percorso in cui hai deciso di fare una fotografia, quanto... vivere queste esperienze ti ha aiutato a capire un po' di più te come persona, ma anche un po' l'umanità, le cose a cui si aspira magari, e che magari si condividono anche vivendo a migliaia di chilometri di distanza.
No, mi hanno segnato moltissimo queste esperienze, al punto che a parte le ho segnate sulla pelle, ma ho teorizzato questa resistenza globale che ho definito al Mukawa, ma il sottotitolo era Resistenza Globale, volendo mettere insieme i due unici momenti di queste migliaia di forme di resistenza che esistono in tutto il pianeta, dei quali io ero stato testimone oculare, cioè quello degli zapatisti in Sud America e quello dell'allora Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina in Palestina. Quindi ho voluto unire queste due cose, ma per dire che cosa? Che la resistenza è una, che la battaglia è una, che gli obiettivi sono comuni, e che c'è, cioè, però, ecco, le differenze sono sulla linea. Sicuramente oggi, ancora oggi, ai noi, la prima linea sta in Palestina, e poi ci sta la seconda linea che sta in tutti i posti dove non si riesce a mettere il piatto a tavola, dove non si riesce a immaginare un futuro, e poi c'è la terza linea. Noi stiamo proprio nelle retrovie.
Sì.
Ma stiamo combattendo comunque tutti questa stessa battaglia, il nemico è uno, e la consapevolezza ti viene facile quando vai in questi posti e noti la gioia con la quale ti accolgono, l'urgenza con la quale ti invitano ad entrare nelle loro case perché loro vogliono che tu veda come vivono, la dignità con la quale ti dicono: guarda, noi siamo ricchi nelle nostre case, avevano delle case bellissime. Il problema è che non possiamo uscire, non possiamo vivere, non possiamo lavorare, ci tolgono la dignità che noi possiamo avere solo nelle nostre case. E infatti se ne sono accorti e gli levano pure le case.
E infatti, Questa cosa è veramente un dramma, perché poi
quindi voglio dire, questa roba che hai detto, al Mukawama, per me è stato un momento, tra l'altro sono andato proprio a cercare questo tipo di risposte, perché questi viaggi sono iniziati nell'immediato post Genova 2001, quando volevo andare a vedere come si fa, no? Perché per me era stato forse il primo vero schiaffone in faccia pesante che la politica mi aveva dato fino ad allora. Fino ad allora non voglio dire che avevamo sempre vinto, ma non perso così.
Ce l'eravamo giocata.
Esatto. Sì.
Mm. Posso dare una nota di colore su questa cosa? E al netto della riflessione profonda di Luca, nel libro c'è proprio la descrizione, tu hai citato prima Marcos, che a me ha colpito tantissimo, per quelli nati che erano ragazzi nel 2000, negli anni 90, Marcos era un po' il nostro Che Guevara, quindi sai, c'era questo mito, il passamontagna, la pipa, lui che scriveva. Ecco, Luca e i suoi, che a un certo punto diventano, e nel libro lui lo racconta molto bene,
la scorta
di Marcos, e una sera sono lì in un posto freddo, vogliono farsi il fuoco e non ce la fanno, perché siamo impediti, no? Non siamo abituati alla...
avevamo gli accendini e non è che lo dovevamo accendere con le pietre. Ma c'era il vento, i cosini, i pezzettini di legno sottili non pigliavano bene.
E il subcomandante e i suoi volevano dormire, proprio come quando da ragazzini si giocava a pallone sotto casa. E quindi Marcos esce, e come lo trovate?
Esce prego, con passamontagna, pipa, mutande e...
immaginate Marcos, ok?
E scarponi. Si avvicina senza dire una parola, borbottando con la pipa in bocca ci dice ve lo accendo io il fuoco, levatevi, prima di, perché noi stavamo tutti là attorno, che ridevamo come i pazzi perché non riuscivamo e facevamo baccano. E lui fa, allora, prima di tutto levate, il fuoco ve lo accendo io, però poi sta zitto, non l'ha detto il napoletano, ma il senso è stato immediatamente colto da tutti quanti noi, cioè praticamente ha fatto una figura in merda con subcomandante Marco.
Premesso che nella mia mente l'avrà detto per sempre il napoletano, comunque, perché aggiunge quella nota di colore di qui sopra. Ti chiederei davvero a questo punto di regalarci il primo pezzo di questa serata e poi continuiamo con la chiacchierata. Da dove partiamo?
E partiamo dall'inizio, nel senso che prima che arrivassero le produzioni, i 99 posti giravano i 45 giri giamaicani, prendevano il beat e ci adattavano sopra le cose. Questo credo che sia stato uno dei primissimi adattamenti di Napoli e di Curcuruaglio, una versione primordiale. Napoli, creatura buttata a mezza napì, Napoli, cresciuto che pippate cucai, Napoli, guaglione che si fanno l'eroi, Napoli, a scuola non ci sono mai potuti, Napoli, pusciuri al rindo di sti, Napoli, affiliate rinda cocca fammi, Napoli, o when c'era sulla polizia, Napoli, e signore buon sta più tranquillo, Napoli, nessuno più lo scippo burzellì, Napoli, i ben pensanti votavano di c, Napoli, i camorristi votavano per sì, Napoli, e sì che lo votavano ma sì, Napoli, ma mi sapevi continuano a morire a Napoli, ma tenemmo solo la pizza mandolina, tarantella, canzone sole, mandolina, Napoli si mora tara luce vina, Napoli, 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 città dimenticata, sfruttata, abbandonata da tutti, disprezzata, Magnelli c'è piaciuto, lavoro e l'emigrato, pac scassata, famiglie disgregate, a Torino, Milano, napolitan, terrone, ignorante, magno do sapone, lavato con l'idrante, tornate in una casa felice e contenta, ci fate familiar e non ne avuto niente, però sinceramente, dico sinceramente, dopo la mandà che una macchina patata, rindo Parlamento, ci tenono sempre a mente, rindo Parlamento, non si scordano mai niente, non si scordano ad esempio coordinamento che le sbatte sempre in faccia i problemi della gente, allora immediatamente, dico immediatamente, mannano in prote con una cricca malamente, giunto da Roma sommo tutte nubiez, coppa prefettura va poi alla coppa munnez, giunto da Roma sommo tutte nubiez, giunto da Roma ed è venuto a Napoli, 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 Napoli. 2291991, un giorno come tanti ma non certo per qualcuno, qualcuno che da giorni, mesi, anni sta lottando contro chi di questo stato una gabbia sta facendo, reprimendo, attento, ascolta, dico, reprimendo chi da solo denuncia e combatte sti fatiente, sa bene che significa emarginazione, esattamente quanto costa amare un centro sociale. Cur, cur, waglio. Cur, cur, waglio, yo, yo, yo. Cur, cur, waglio. Cur, cur, waglio, yo. Cur, cur, waglio. Cur, cur, waglio, yo, yo, yo. Cur, cur, waglio. Cur, cur, waglio. Perché prima mettete bombe e poi pulite a me, ma mettete mano in quello si vecchiero, perché mamma io addio a casa savetta per re, e uno spazio popolare non è buono, perché perché contro culturale o magari perché rombo cazzo a troppa gente, sì ma allora perché mi vuoi rombero cazzo e no pure a te, ma se non sta nevature o staccio buono, perché perché mi sono rotto cazzo pure sulle tevere, figuriamoci se dico che nariscerà a me, stronzate guarda andanne potere, perché la gente te ne fa e se fa stronciate, tu mi manno cellerina mi sciombera a me, ma non passo manganiella, mo te dico oi ne, perché non mi faccio male a giumbarata care. Cur, cur, waglio. Cur, cur, waglio. Io, 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 io. Grazie.
Allora, devo confessarti che da amante del rap e dei 99 posse, io ho fatto una fatica a non farti le doppie su sto pezzo col microfono che, vabbè.
Dovevi farlo.
Su questo doppio pezzo, tra l'altro, perché ovviamente tutto a memoria. Tutto a memoria perché, come ti dicevo, hai accompagnato, avete accompagnato davvero tante generazioni e tanti passaggi delle generazioni. Secondo me uno dei nodi centrali, affrontiamolo, lo hai citato prima, giustamente, è quello di Genova, c'è un prima e un dopo Genova per tutti, per tanti di noi, per la mia generazione sicuramente, per quella prima, probabilmente per più di una generazione prima. E davvero, oggi ne parlavo su in redazione, i nomi che per noi hanno accompagnato questo sono stati Manu Chao e 99 Posse sicuramente, e poi ti faccio solo questo esempio, a Natale di quell'anno, del Natale 2001, Natale, cene famiglia, albero di Natale, presepe, tutto quanto, io ho chiesto e ricevuto due regali. Uno era la raccolta di CD di Radio Popolare che trasmetteva Genova, e due era il CD doppio dei 99 Posse dal vivo, che mia nonna mi guarda e mi fa: ma che cazzo di Natale? Però questo per dirti quanto questa roba non ci sia mai scrollata di dosso, e per noi è stato fondamentale. E ovviamente ognuno credo abbia delle memorie ed è ancora qualcosa di cui molti fanno fatica a parlare. C'è un ricordo, c'è il passaggio che io ho fatto, mi sono preso del tempo prima di leggerlo, il capitolo dedicato a Genova, che racconta anche proprio quasi delle pagine di un diario di quei giorni. Com'è stato reimmergerti nel ricordo quasi momento per momento di quei tre giorni in particolare?
In qualche maniera anche terapeutico, perché come hai detto, per tanti anni comunque non è che si sono affrontate con molta disinvoltura tutte le questioni che comportavano in qualche maniera analisi, no, su quello che è accaduto in quei giorni. L'ho fatto, mi ha curato, credo, perché parlarne, rileggerli, riviverli, perché è stato proprio quel momento a darmi il coraggio di interrompere l'avventura dei 99 Boss, che già insomma avevo nell'animo di trovare la maniera o per fermare o per comunque porre di fronte a dei cambiamenti importanti. L'atmosfera dentro ai 99 Posse già da un po' di mesi incominciava a deteriorarsi, tutte le differenze anche importanti che c'erano tra di noi, che fino a un certo momento avevano fatto la nostra ricchezza, la nostra unicità, trovando il modo di convivere proficuamente nella musica, da un certo momento in avanti hanno incominciato a diventare piccoli ostacoli che all'inizio tu superavi anche con gioia, perché c'era sempre chiaro l'obiettivo, no? Che non era neanche il gruppo musicale o che ne so io, le classifiche, le vendite, la ricchezza, la notorietà. L'obiettivo era la posse, nel senso la rivoluzione, perché per noi la posse, da quando ce la siamo immaginata, doveva essere un megafono e aveva una relazione indissolubile con le lotte che accadevano nella nostra città e sul resto del territorio. Quindi è stato difficile gestire questo ruolo che noi avevamo in testa, che ci eravamo dati e che continuamente ci veniva anche chiesto da tante anime del movimento, farlo convivere con l'essere un'azienda a tutti gli effetti, con 20-30 persone coinvolte, un'azienda che produceva soldi, che faceva sold out in giro tra stadi, palazzetti dello sport. Cioè, tra il 98 e il 2001 noi abbiamo fatto paura. Stavamo su palchi importantissimi, sì, come quello dell'MTV Day, e 5 minuti dopo stavamo al corteo a Rovigo, sì, perché c'era il sindaco che aveva tolto le panchine per non farci dormire i migranti. Il giorno dopo ancora eravamo in televisione, ma con 5-6 compagni del movimento a fare gli spottini per Genova, venite tutti a Genova, e il giorno dopo eravamo, che ne so, sul palco con Vasco Rossi. Cioè, abbiamo fatto cose e fino a un certo punto è stato, la sfida era proprio quella, riuscire a mantenere una presenza sia nell'uno che nell'altro settore, sempre fresca e sempre pronta allo scontro, diciamo. A un certo punto, con il passare del tempo, questa freschezza è incominciata a venire un po' meno. Sono incominciate a nascere delle piccole fratture all'inizio, che poi magari, no, crescendo diventavano problemi. E quindi, quando siamo arrivati a Genova, stavamo già, insomma, alla ricerca di un nuovo collante, qualcosa. Genova, invece di essere un nuovo collante, è stata proprio la mazzata finale, perché subito dopo Genova chiunque voleva qualcosa da noi, e quindi noi abbiamo detto: fate una cosa, cercatevelo da soli, noi ci sciogliamo un attimo, ci prendiamo un anno sabbatico, che poi sono diventati 8.
Ma tanto, Matteo, scusa, sul discorso di Genova, è stato un capitolo anche pesante, perché io mi ricordo quando la prima volta l'abbiamo registrato, poi lui l'ha riscritto perché era strong. Sul discorso di Genova è stato devastante per chiunque ha partecipato. Io ricordo Don Gallo, che abbiamo citato all'inizio, okay? Io ho fatto 7 anni in giro con lui e lui era sempre tranquillo, sereno. Solo una volta, io l'ho visto veramente nervoso, ma nervoso a un livello che non era Andrea, no? Ti rispondeva quasi, cos'era il giorno prima delle sentenze per i ragazzi del G8. Alla fine lì noi si cercava semplicemente di dire: ma è possibile che l'unico mondo possibile sia il vostro? Fondo monetario internazionale, capitalismo, neoliberismo selvaggio, eccetera. Possiamo parlare? Non era un discorso di global, si può parlare. La risposta è stata le mazzate. E chiunque è stato lì e le ha viste queste cose, poi non poteva più riuscire a fare quello che faceva prima. E penso che per Luca sia stato poi esattamente questo.
Penso per tanti. Io ricordo le varie piazze in Italia.
Non tanto per l'aspetto della politica e della militanza, quanto per la mazzata grossa l'ha pigliata il simbolo di tutta, sì, di tutta, certo, questa roba. Io avevo fatto da portavoce, anche non richiesto, dei no global in giro per tutta l'Italia per almeno 7-8 mesi prima di Genova. Probabilmente un bel po' di gente l'ho informata proprio che esisteva questa manifestazione, l'ho invogliata a venire, gli ho fatto venire voglia, no? E quindi alla fine continuare a essere simbolo di questa cosa facendo finta di niente mi riusciva impossibile. E siccome il simbolo già lo sopportavo poco da tempo, c'è ancora questa cosa nel titolo, no? La biografia non autorizzata, sì, Luca Zulù, perché il simbolo non mi ha mai assomigliato veramente. Io sono John Belushi, ma non sono John Belushi di Blues Brothers, sono quello di Animal House. E se mi hanno sempre confuso con Che Guevara, io non capisco, è una roba che...
Ma no, raga,
toga, quindi...
No, ma infatti...
Da quel momento in avanti non ne ho potuto più.
Secondo me,
ho colto l'opportunità per scrollarmelo di dosso. Poi, vabbè,
Sì. No, però hai detto, hai letto tra l'altro esattamente secondo me quanto è successo, cioè la percezione che avevate era esatta, quella del dopo, del post, di tanti che guardavano a voi, io guardavo a voi, ricordo un live dopo Genova, uno degli ultimi a Milano al Rolling Stone, che non esiste più, pienissimo, c'era proprio la coda fuori e ricordo che era come se cercassimo un appoggio, una risposta, perché eravamo un po' smarriti tutti. D'altro canto voi davvero, altra cosa giustissima che hai detto, eravate una potenza incredibile, lo siete stati per 3-4 anni davvero in maniera impressionante. C'è questa cosa che prima ho letto su un libro di un quello che adesso posso chiamare collega, che in realtà parla della storia del rap italiano, che dice: se entrate in Universal c'è un muro con tutte le firme degli artisti e poi c'è una scritta che ho scritto: non mi avrete mai, Zulu. E io ho detto: non può essere vero. Poi sono andato a vedere, è così, c'è ancora la tua scritta lì dentro, ed è figo perché in realtà c'era un enorme, e davvero si percepiva, poi qualcuno c'è sempre che fa le pulci, soprattutto in quegli anni andava molto di moda, però tutti lo vedevamo che poi eravate accanto nei cortei, che poi eravate a spingere per questa cosa veramente, che imponevate determinate robe. Posso chiederti quanto è stato difficile negli anni in cui le cose andavano bene, se c'è stata qualche difficoltà nello starci dentro, alle mazzate che ti arrivavano da un lato con Venduti e al cappello Universal dall'altro?
Sì, da subito dopo la firma del contratto con, che non era la Universal, era la BMG.
BMG, sì.
Poi mo è diventata, credo, Sony.
Sony.
Prima di essere BMG era la Ricordi, quindi quella che c'aveva, sì, tutto il repertorio italiano, da Giuseppe Verdi a Lucio Dalla, diciamo. Noi siamo entrati in quella multinazionale non per scelta, perché volessimo alzare il livello, ma perché l'indipendente con la quale avevamo un'esclusiva di distribuzione che durava ancora 3 dischi, quando è fallita. E quindi col fallimento dell'indipendente con la quale eravamo sotto contratto, il nostro contratto è diventato un bene in mano a un curatore fallimentare che l'ha presentato alle varie case discografiche, e l'unica che si è detta disposta a discutere i termini di un contratto che assomigliasse a quello che avevamo firmato con la Flying è stata la BMG. Il contratto che noi avevamo con la Flying era inattaccabile, avevamo l'ultima parola su tutto, perché avevamo contrattato col padrone della casa discografica, un giovane borghese posillipino napoletano che aveva fatto i soldi con l'house, aveva una passione smisurata nei confronti della musica e voleva investire in questo fenomeno nuovo di cui sentiva parlare, che era il rap italiano. Noi non eravamo neanche propriamente rap italiani, eravamo più ragamuffin italiani, ma quello c'aveva a Napoli, e quindi ci fece di tutto per ottenere la nostra firma sotto al contratto, accettò qualsiasi cosa, e anche alla fine di accendere un cilum al momento della firma del contratto, e lui non fumava
proprio
neanche
come
le
obbligo
sigarette.
Contrattuale, cioè,
ci ha dato l'ultima parola su tutto, loro non potevano fare nulla, potevano solo stampare e distribuire, il prezzo imposto, tutto c'avevamo, e anche con la BMG. Alla fine l'unica cosa che è cambiata tra il contratto Flying e il contratto BMG è che il prezzo imposto è diventato prezzo consigliato. Qua ci siamo dovuti dare un pizzico, però hanno accettato, per esempio, sì, e ancora oggi il motivo per cui tu non vedi i nostri pezzi nelle colonne sonore dei film o nelle pubblicità di niente è perché per sincronizzare, per estrapolare un pezzo dal disco e sincronizzarlo con le immagini, hanno bisogno del nostro consenso, e sanno che noi non glielo diamo, per cui sono anni che non ci provano neanche,
certo,
più,
certo.
Per cui era un contratto blindato, insomma, io non è che non ne sia orgoglioso di essere riuscito a fare questa cosa, però ero talmente preso male dal non essere riuscito a trovare comunque un'altra strada, che sono sicuro ancora oggi che probabilmente c'era un'altra strada. Noi ci siamo fatti spaventare perché avevamo appena preso il disco d'oro quando è fallita la Flying, e quindi noi avevamo una voglia esagerata di fare uscire un altro disco, la gente ce lo chiedeva, stavano succedendo cose pure nel movimento che ci spingevano forte verso il rimanere sul pezzo. L'idea di una causa che poteva durare anche anni con la casa discografica, un'idea che magari a un altro autonomo gli sarebbe potuta anche piacere, sì, assai, no? All'autonomo che ero diventato io invece gli sembrò più importante non spezzare il filo della certo. narrazione in quel momento là, che era il momento al quale avevamo lavorato tutti per tutta la vita praticamente, perché stavamo proprio nel momento della svolta. Chiaro. E quindi il fatto di aver fatto prevalere quest'autonomo a quell'altro, in qualche maniera io non me lo sono mai perdonato.
Ma guarda,
da allora ho incominciato a chiudermi, non uscivo più con gli altri, bevevo assai, stavo sempre da solo, insomma, e piano piano sono andato peggiorando sempre di
quando
più.
Ci stanno due autonomi dentro, però c'è sempre uno incazzato, se di fronte alle scelte o di qua o di là, per cui secondo me, anche avessi trovato un'altra strada, magari un po' di senso di insoddisfazione, forse.
Sì, era una situazione oggettivamente complicata, anche perché eravamo comunque relativamente giovani.
Tutti sì, no. sì. E comunque spero, tra le varie cose, visto che detto, l'unica roba che abbiamo dovuto cedere.
Ma non si avevano, che si avevano 26 anni. 27
era
anni.
Una cosa così. Visto che dicevi che l'unica cosa che ho dovuto cedere è il prezzo obbligatorio, spero che tu abbia costretto il direttore di MMG a farsi un chilun con voi. Sarebbe stato, secondo me, un momento epocale.
Sarebbe stato epocale, ma non sarebbe stato come farlo fumare al padrone.
Hai ragione.
Quello gestisce i soldi di altri, non so soldi suoi.
Sarebbe comunque, vabbè. No, però adesso... Lo andremo a recuperare col direttore di BMG, andremo a chiudere questo cerchio storico che comunque va chiuso. Prima però ti chiedo un altro brano, così poi veniamo a parlare anche dal lato... più prettamente musicale del tutto, perché anche da questo punto di vista ci sono tante cose che entrano. Però prima appunto ti chiedo cosa ci porti.
Questo è un sempreverde ed è la prima canzone che ho imparato a memoria. Torna continuamente d'attualità. Ai noi o per fortuna. Vai a vedere un po' il punto di vista, perché può essere sia ai noi che per fortuna. Ho creato abbastanza suspense.
Potrei farti le doppie...
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior, tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. The drum and the bass. Sì. Figattini innamitati, tutti turgi induriti, se ne vanno per la strada tutti fieri ed impettiti. Si sentono virili, atletici e puristi, merda secca al sole, poveri fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare, frustrazioni accumulate in settimana. D'obbedire, obbedire ad un potere strumentale, al capitale, tutto il giorno sì signore. Dispiace, ho fatto male, cala la notte, messi a posto le cartelle. Reggono i calzoni con due comode bretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra. Coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, procio, comunista, pervertito, terrone, banca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarà individuato. Nel cuore della notte sarai sprangato. 20-1 è la tua forza, fascio infame. Ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame. The fiber in faccia, non serve a niente. La tua puzza di merda ti distingue tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero ci sparo a pista.
c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero mo schiatta. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir. Grazie.
Che bomba. Mamma mia, quanto c'è bisogno. No, ma di più però. Metti che a casa non hanno sentito, metti che qualcuno che ha sintonizzato male la radio e becca questa radio adesso non ha capito il messaggio. Ecco, il messaggio voglio che sia ben chiaro. E veniamo alla musica. Prima hai citato il fatto che si cercava qualcuno del rap italiano perché in quel momento magari si stava un pochino scoprendo e poi c'è il fatto che c'è il ragamuffin in realtà che voi rappresentavate, però cazzo c'è anche il rap, nel senso che alla fine, Luca, tu rappi da Dio e questa è una delle cose che, ti, che sicuramente ti, ti puoi portare a casa. Nel libro si parte con dei punti di riferimento che vanno da Vasco agli U2 a un certo punto, molto giovane, e poi appunto arriva tutto quest'altro suono. Quando è arrivato tutto quest'altro suono e quali sono stati lì i tuoi punti di riferimento? Quindi nel ragamuffin da una parte e nel rap dall'altra.
Allora, è arrivato tutto a una manifestazione a Roma contro i sindacati, cioè era una manifestazione dei sindacati nazionale a Roma alla quale noi avevamo aderito per andare ad assaltarli fondamentalmente, ma abbiamo fallito miseramente perché il servizio d'ordine della CGIL faceva paura e noi eravamo dei ragazzini, quindi abbiamo abbuscato dall'inizio del corteo alla fine nel vano tentativo di prenderci la testa del corteo e strappargli quello striscione. Non mi ricordo più perché cosa stavamo litigando con la CGIL. Beh, sì, ho cercato di ricostruirlo con un sacco di gente nella fase di scrittura di questa biografia, ma nessuno si ricorda. Forse la cosa più accreditata è che fosse la Scala Mobile.
Può essere.
Però mi pare strano, perché a me pare che la Scala Mobile era assai prima, però boh, non lo so. Beh, perché stiamo parlando del 90-91, comunque... 90 credo fosse proprio l'anno preciso, perché vabbè, comunque andiamo a fare questa manifestazione, pigliamo le mazzate, stavo a Piazza del Popolo dove la manifestazione era finita, che aspettavo di acchiappare gli altri napoletani per tornarcene mestamente ai pullman e tornarcene a Napoli, quando con la coda dell'occhio notiamo del movimento sotto al palco dove si stavano per incominciare a mettere uno dietro a tenere gli interventi dei sindacalisti che avevano indetto la manifestazione. E però noi abbiamo visto questi sindacalisti che scappavano dal palco, il trambusto che saliva sopra al palco, il palco che a un certo punto era completamente pieno di compagni e compagni di Via dei Volsci prevalentemente, tutti con i passamontagna e gli Stalin in mano, tranne tre che avevano passamontagna e microfoni in mano. Erano gli Onda Rossa Posse e su questo palco appena conquistato cantarono Batti il tuo tempo amplificato, perché un'altra compagine di compagni si era preso pure un banco mixer in rimpetto, per cui avevano preso il controllo, diciamo così, della piazza, aspettando il momento di vulnerabilità del nemico. Noi con Mescemi invece avevamo tentato l'assalto frontale per tutto il corteo, perdendo, diciamo. Comunque alla fine hanno fatto sto Batti il tuo tempo, il rap italiano, tutto in una volta, con i contenuti di quello che animava tutto quello in cui credevo. Là, davanti a me... facile, io ero metallaro all'epoca, per cui avevo passato tutta la vita col sound blaster a cercare di fare di veicolare messaggi con la musica, con musica anche un po' complicata con la quale far veicolare messaggi, perché il grosso del metal era satanismo, insomma, evocava immagini non troppo attinenti con la realtà, eppure io riuscivo a cogliere nella musicalità di una cosa, nelle parole di un'altra. Mi ricordo che facevo dei mashup tra i Black Sabbath e certi monologhi di Giorgio Gaber, che c'avevo su un disco di monologhi di Giorgio Gaber, facevo sti fatti e li mandavo in radio, costringevo i ragazzi che andavano alle feste di compleanno a sentirsi questa roba, che, perché io mi proponevo come DJ e poi dopo gli inguaiavo le feste. Questo ho fatto fino a che non ho sentito gli Onda Rossa. Io me l'ero persi i Public Enemy, i primi Randy MC, perché c'avevo i pregiudizi da metallaro, diciamo, sulla questione di musica senza batterista, senza chitarrista capellone che sbatte i capelli avanti e indietro. Per me non era musica. E quindi sentire questo impatto di Batti il tuo tempo dentro a quella piazza, in quel contesto, mi ha cambiato la vita. Siamo tornati a Napoli, abbiamo subito chiesto al nostro negoziante di fiducia, che all'epoca era lo psicologo, tu andavi, era quello che ti conosceva meglio, sapeva tutti i cazzi tuoi, e infatti gli chiedemmo il rap e lui ci disse: cosa fa col rap? Sentite voi Ragamuffin, te e due, eravamo io e Giampiero, perché sapeva le nostre attitudini, e infatti ci fece ascoltare Maccabi, che è stato il mio punto di riferimento, e lo è ancora in qualche maniera. E probabilmente è questo che mi ha salvato, perché se mi avesse fatto ascoltare uno qualsiasi degli altri, che o era sessista, o era maschilista, o era omofobo, o io probabilmente non mi sarei così innamorato del Ragamuffin. Invece Maccabi era uno dei padri della consciousness.
Sì. Non lo so. Però comunque stasera saresti qua a mixare Gabber con i Black Sabbath. Sarebbe una serata diversa. A rovinare
nel rap comunque i Public Enemy, perché di lì a poco li ho scoperti. Perché è uscito Fai la cosa giusta di Spike.
Right,
ce lo siamo andati a vedere tutti insieme con le compagne e i compagni. E quello ci ha svoltato proprio.
Quello un pezzo...
Anche perché io giravo già da anni con il radione di Radio Rahim, esatto. Solo che a me pompava gli AC/DC e i Clash. Però...
Esatto.
Scusa Luca, mi pare sta venendo fuori questo Luca molto serio, preparato musicale, però c'è una parte sua che io ho il terrore a 10 minuti dalla fine della puntata che non esca, ed è la storia del detenuto parrucchiere durante il suo fermo a Poggio Reale.
Storia del detenuto, no, è una storia bruttissima, ci sta pure il morto, eppure lui la trova divertente. Allora,
non si può,
sono gusti. Quando mi arrestano,
prima del primo concerto,
noi dovevamo fare il primo concerto alla fine di un corteo nazionale che avevamo indetto a Napoli, che era una bella provocazione. Avevamo unito occupanti case, occupanti di spazi sociali, disoccupati, comitati di occupanti case di tutta Italia, da quelli di Roma a quelli di Milano. Manifestazione nazionale, era scesa praticamente tutto il mondo a Napoli, e la questura cercava di farcela pagare già da alcune settimane prima con atti di... trovarono delle locomotive incendiate della circumvesuviana con dei manifestini vicino: si non ci ho lasciata sta a picciam sta città, che non li avevamo fatti noi. Poi se andavi a girare questi fogli su cui c'erano questi nostri messaggi, erano i fogli della campagna elettorale dell'MSI.
Ma pensa
che noi non avremmo mai potuto avere tra le mani.
Capito, perché la fiamma
sì. Quindi era proprio, hanno provato a fare proprio i depistaggi, quelli di cui ogni tanto si parla, che li sgamano e fanno le brutte figure, certo, internazionali. Quindi avevamo capito, insomma, che prima o poi sarebbe arrivata una mazzata, però non pensavamo così presto. Alla fine, insomma, di questo corteo, con un pretesto, alcuni compagni senza documenti, fermi, cose, un po' di parapiglia, arrestano un po' di noi. E io vado a finire in galera. La sera invece dovevamo fare il concerto, dovevano suonare gli LHP, che era la posse del Leoncavallo qua di Milano, che erano nostri fratelli, e noi gli dovevamo aprire il concerto. E invece mi sono fatto arrestare. E mi sono fatto arrestare con sti capilli lunghi, che avevo fatto crescere con tanto amore e tanta cura fino a quel giorno. Dopo la convalida degli arresti, quindi quando si prospettava almeno un'altra decina di giorni a Poggio Reale, le regole igieniche del carcere, che all'epoca non aveva neanche le celle, le docce nella cella, si potevano fare la doccia 2 volte alla settimana, e, insomma, c'erano problemi di pidocchi, malattie infettive, e quindi barbe lunghe e capelli lunghi venivano tagliati per motivi di igiene. Io chiedo ai miei compagni di cella, ai quali chiedevo qualsiasi cosa, e loro sono stati sempre molto gentili, erano un 416 bis e un rapinatore seriale di banche, però di una gentilezza e di una squisitezza veramente che non ho trovato mai più altrove. Mi hanno offerto da mangiare quando sono arrivato, mi hanno offerto un lavoro, vabbè, poi questi Mancano tengo che la spada di Damocle
dipende chi passa. Dei due te l'ha offerto il lavoro.
No, il lavoro era dentro alla cella.
Ah, ok.
Uno dei due, quello il 416 sì. bis, appena proprio sono entrato, ho detto buonasera, stavo pure un po' che spada, 20 anni avevo pigliato mazzate fino all'ultima curva prima di entrare sì. in. Quindi quando si è chiusa la porta mi sono detto ah, finalmente basta mazzate, e poi mi sono detto no, mo immazzate le compagne cella. E a quel punto sento sta voce da dietro che fa buonasera, sei tossico? E io no, ma meno male, allora stasera si dorme tranquillo. Seconda domanda, sai scrivere? Sì. Ok, allora da questo momento della corrispondenza di Gennaro qua sopra te ne occupi tu. Aizzo Luo che Steve Gennaro, il rapinatore seriale che non sapeva scrivere, e la cui per cui ho trovato il lavoro di far esatto. occuparmi della corrispondenza. E terza domanda, hai fame? E alla risposta sì, Gennaro. Preparo un misale, facciamoci una bella felle carne aglione. Quindi sono stato accolto. Loro stavano a letto, sì. stavano dormendo. Io avevo pigliato mazzato tutto e sono arrivato alle 10 di sera. Insomma.
Ci voleva quello. Diciamo.
Ci voleva sì, proprio. Sì. Ed è stato bellissimo. Mm. Sul barbiere non mi hanno saputo dare indicazioni però. Mi hanno detto domando un barbiere. Quindi quando arrivo dal barbiere, io gli chiedo, barbiere, ma io ci tengo a sti capire. Se mi sbatto a terra, che succede? Cioè... E sai, guarda, non ti devi porre tanti problemi di che succede con loro, ti devi porre il problema di che succede con me, se ti sbatte in terra, perché io poi ci vado di mezzo pure io, che ho, da quando sei entrato qua dentro ho l'obbligo di tagliarti i capelli. Mo io ti dico reato e tu decidi se vuoi tenere qualche problema con me oppure no. O reato è tentato omicidio premeditato e omicidio casuale, come si dice, colposo. Allora io la mia risposta è fammi una sfumatura proprio, ma fai una cosa, taglia tutto, fai quello che vuoi tu, come ti piace a te. E poi durante il taglio gli domando, perché mi incuriosiva sto fatto, e niente, la storia che a lui diverte tantissimo è che questi due personaggi si recano dentro a un vicolo con l'intento di ucciderne un terzo. Uno dei due mantiene la persona con le spalle al muro e il mio barbiere caccia la pistola e spara ripetuti colpi ai testicoli di questa persona che dovevano uccidere, perché questa persona, se non ricordo male, era colpevole di non aver voluto sposare la sorella di, non lo so, c'era comunque una storia okay. Grave di fidanzamenti rotti o cose che non ricordo neanche bene. Comunque di fatto questo gli ha scaricato un caricatore nei testicoli, ottenendo il risultato che il tipo è sopravvissuto in qualche maniera, ma un paio di colpi trapassati i testicoli e rimbalzati nel muro sono andati a colpire il ragazzo che lo manteneva, che era il suo amico, che è morto. Quindi da qua l'omicidio premeditato, il tentato omicidio premeditato, perché la persona... vittima della guada è sopravvissuta, e invece l'omicidio colposo
esatto,
del complice.
Dell'amico, esatto.
E da allora i capelli corti.
Da allora i capelli corti.
Sì, metti che non si sbaglia mai. Senti, mancano 4 minuti, quindi ti chiederei davvero di chiudere con l'ultimo pezzo. Intanto però ti ringrazio. Ricordiamo, Vocazione Rivoluzionaria è il libro in cui racconti questo e un sacco di altre cose che a volte sono anche divertenti, anche perché è un, diciamo, un gusto. Vada, normale.
Dico le ultime parole per fare la pubblicità.
Vai.
Vocazione Rivoluzionaria è il libro dove, quando io l'avevo finito, ho aperto il frigo per cacciare fuori una birra, stappare e festeggiare, e poi ho richiuso il frigo bestemmiando e sono tornato a scrivere il libro che avevo appena finito di scrivere, perché sul mio frigo ci sono attaccate delle foto. E io, mentre aprivo il frigo per prendere la birra, ho visto con la coda dell'occhio, chiaramente, la foto di me che mi do il bacetto con Arafat. E mi sono reso conto che mi ero dimenticato di mettere in da biografia o raccontare Arafat. Da quel momento ci ho messo altri 2 mesi a finire la biografia per essere sicuri di non aver dimenticato. Qualcuno, sai, quando uno si dimentica.
Esatto. A cercare fotografie per casa.
Potrei aver dimenticato qualsiasi cosa. E ancora ora credo di averne dimenticato un po'. Però voglio dire, è una storia veramente piena di,
sì,
di aneddoti, di cose su cui riflettere. Di...
E poi è una storia che davvero ne ha attraversate tante delle nostre, di storie. E poi hai
è una storia a lieto fine rara di questi tempi.
E tra le persone che io ho nominato Arafat, io penso che tuo figlio vada nominato, perché è il lieto fine.
Bravo, è il vero lieto fine, sia proprio della narrazione, della storia, perché finisce, diciamo, nel rapporto,
nello sguardo,
tra me, nello sguardo, sì, nel, vi sto spoilerando il finale del libro, è bruttissimo.
Ha un figlio,
ha un figlio, e il libro finisce con una dichiarazione d'amore a lui.
Sì, esatto, esatto.
Ah. Grazie.
Io approfitto, ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio chi è stato qua stasera e ti chiedo di regalarci quest'ultimo pezzo, e ringrazio anche a te, ovviamente. Anche
grazie a tutti, grazie a Federico, grazie a te, grazie a Radio Popolare, grazie a ognuno e ad ognuno di voi che siete venuti qua. Grazie a tutti quelli che ci stanno sentendo da casa. Un pezzettino di Giovanni Palestina e poi sfumiamo.
Vai, vai, vai.
Voglio nere secondi gliana, se per caso in te quattro vie, terze tre figli, poi una famiglia, niente da perdere a parte che via. Stava sotto botta quando una volta ero visto in da televisione un'operazione di polizia in Palestina. Era avanzata, esagerata, creatura che botta nel preto con tre carri armati, bandiere in mano, volti coperti, tutti che corrono. Giovanni era proprio convinto che cose così qui da noi non succedono, e se succedessero Giovanni Palestina stesse là, sempre annanzio insieme a tutte compagne. Oh, prima linea, nessuno l'avrebbe fermato, non certo gli sbirri che neanche allo stadio ci hanno mai provato. Giovanni era proprio convinto, inebriato, Sirician o fagiuletta accattata in Doriona de Maghreb, o mezzo preparato sotto se sentevo re. Era proprio convinto che secondo gli anni era tale quale come o Medio Oriente. Tutte le sere, tutte le mattine cantava, in faccia a finestra luccava, e nessuno teneva che dicere niente. Canusciare mai una dina canone secondo gli anni a Palestina. Mai per Nablus per scambia ma non spondono sti via Palestina. E pareva stai lontana su gamba senza rimane Palestina. Ma ora secondo gli anni vi prende mano come a Palestina. A vita è nera come a Palestina, Giovanni riceva, riceva. A vita nera, a vita nera, Giovanni riceva, riceva. Una mattina Giovanni Scennetta ha avuto a tre lotto con motorino, ha pigliò poche fumi in de vele, solito giro, solito beat, e casa di buffo c'ha le bagualotto, dieci alle stune, c'è niente. O terzo munna, 33, Casanovo, pastore, ma niente, solo faccia peruto, morte sparate, posti di blocco, H24, perquisizione a tappeto e carè. Mancano sulle guagliune che bottano il prete para palestini in da televisione, faccia fasci e sovra culo a uno senza motivo. E a così che pensavo Giovanni non era cattivo, era solo esaurito. Niente meno che manca una canna si fa, e al centro si fanno i moiti sti figli a bucchino. Ma mo mi sentite, boh, favore o palestino con me, tante parole non ne capite, che sta abusa e subisca una vita. O disagio mi trovo per casa e sti bastardi hanno chiuso l'uscita. Lacrima all'occhio con postradona a 150 all'ora, il posto di blocco che lo fermava a paletti se mancava retto. O bastardo cacciaia pistola o aglione teneva ragione. Canuschiare mai una vita, canone secondo gli anni a Palestina. Vai per Napoli, qui scambia, ma non spondono, sti via Palestina. E pareva sai lontano, su gamba senza rimane Palestina. Ma pure a seconda indiana, vi prende in mano come a Palestina. Guaglione, teneva ragione, guaglione. Grazie.